Volevo portarvi un messaggio da un altro libro, da Primo Pietro, e volevo iniziare con un'immagine per aiutarci a vedere un po' il concetto del passo. È un'immagine un po' strana per la Chiesa. Vorrei che immaginiate un bar locale nel mezzogiorno. Io direi che un bar locale magari Sicilia o Calabria o Campania, io direi che siamo al centro qui, giusto? Più o meno al centro di te. Quindi stiamo pensando magari di Sicilia, Calabria, verso il Tacco. Non sto parlando di un bar a Milano, perché ormai sono stati comprati tutti dai cinesi. Sto parlando di un vero bar italiano, giusto? Ok? E dobbiamo immaginare la scena. Magari è di mattina, chi c'è lì al bar? Ci sono i vecchietti, pensionati che chiacchierano, magari qualche giovane che prende la colazione, magari tante persone normali. Cosa stanno facendo? Stanno chiacchierando, magari giocando a carte, bevendo qualcosa, un cappuccio o qualcos'altro. E com'è l'atmosfera tra la gente lì? Sono tutti tranquilli, giusto? Magari si conoscono abbastanza bene, sono dello stesso paese. E nonostante il fatto che probabilmente sono quasi tutti non credenti, si accettano a vicenda senza giudicarsi. C'è un'atmosfera di amicizia lì. Magari si conoscono per nome anche bene, e in un senso possono essere loro stessi senza mettere maschere. Non è sempre così, ma in generale sì. Quando hanno problemi si aiutano a vicenda, perché magari in un senso sono una piccola comunità lì al bar. C'è un'atmosfera di fratellanza, tra virgolette. E diciamo che si sentono proprio a loro agio al bar. E la gente va al bar proprio per questo, per trovare fratellanza, per trovare gli amici, per sentirsi a loro agio, magari perché a casa non c'è tanta pace. Ma troverebbero la stessa atmosfera se entrassero nelle nostre chiese? Come sarebbe bello se tutte le chiese fossero accoglienti come un bar nel mezzogiorno? Ovviamente la chiesa non è un bar, quello è chiaro. Ma quell'atmosfera di fratellanza, di amore reciproco, che si trova magari tra amici al bar, c'è la manifestazione tangibile dell'amore di Cristo tra noi in chiesa? Dovrebbe essere la prima cosa che colpisce un ospite quando entra in chiesa, proprio questo amore tangibile di Cristo. A volte, purtroppo, in tante chiese c'è legalismo e giudizio invece di grazia e amore. A volte ci sono maschere invece di trasparenza e onestà. Forse c'è comunione fraterna se ti comporti così, se no c'è distanza, c'è separazione. Non dovrebbe essere mai così, ma è la realtà in tante chiese in Italia, in tutto il mondo. E purtroppo tanti, diciamo, diversi credenti hanno abbandonato la chiesa per questo motivo, perché non trovano amore fraterno, sono stati cacciati via. Non sto dicendo che è giusto abbandonare la Chiesa, ma possiamo magari capire il perché dietro. Quindi noi come possiamo evitare queste brutte realtà che succedono tante volte in tante chiese? Come possiamo vivere questa unità e comunità, questo amore in Cristo, qua tra di noi, in un modo pratico, tangibile? Il soggetto del testo è come dovrebbe manifestarsi il Vangelo nel corpo di Cristo. Il Vangelo non è soltanto per noi al momento in cui crediamo, è per tutta la vita, è da vivere tutta la vita. Dobbiamo tornare sempre al Vangelo, sia al momento in cui crediamo, per la giustificazione, ma ogni giorno, ogni momento, ogni secondo, camminando con Cristo. Leggiamo questo bel testo, 1 Pietro 1,22 fino a 2, versetto 3. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Quindi vedremo in questo passo come il Vangelo fa sbocciare un sincero amor fraterno tra persone nel corpo di Cristo. Vedremo anche come noi possiamo coltivare questo amore, questa unità, questa comunità tra di noi in Chiesa. Ci serve un po' di contesto pensando del libro di Primo Pietro, prima di buttarci. Quindi sappiamo che è stato scritto da Pietro, quello è chiaro. Era probabilmente in 63 o 64 d.C. sotto l'imperatore Nerone. E se vi ricordate dalla storia, Nerone non era amico della Chiesa per niente. Pietro probabilmente scrisse da Roma e si riferisce a Roma come Babilonia. Era una cultura così pagana, parlava di Roma come se fosse Babilonia. Sappiamo che era già un ambiente abbastanza ostile per i credenti. Non era un bel posto nell'impero romano per vivere da credente. C'era persecuzione già presente in vari gradi nell'impero, ma stava per diventare molto peggio. Se vi ricordate proprio dalla storia, Nerone ha messo in fiamma Roma e poi ha dato la colpa ai credenti. Quindi c'era una grande persecuzione in tutto l'impero dopo quell'evento. Quindi Pietro sta preparando la Chiesa per quello che stava per succedere. Ma chi sono questi destinatari di Primo Pietro? Le persone a cui Pietro scrisse. Lui diceva all'inizio che sono eletti. Sappiamo che sono veri credenti in Cristo. Lui dice che sono forestieri. Quindi sono stranieri, residenti temporanei in terre strane, ok? Sono stati spostati dalla loro terra, sono dispersi, lui dice, sparpagliati. Andiamo avanti, c'è, ovviamente oggi questa è la Turchia, anni fa era l'Asia, Cappadocia, Galazia, Bitnia, loro abitavano nella zona nord dove c'è oggi la Turchia, quindi sono stati spostati da qua fino al nord di Turchia, quindi non sono a casa, sono lontani da casa. Ovviamente c'è tanto stress. La maggior parte di loro era gentile e convertito. E ci chiediamo perché questo passo per queste persone proprio in questo momento della storia. Ovviamente c'è un contesto dietro. Essendo forestieri dispersi, soffrivano con tanti stress, una perdita di speranza, perché sono stati spostati dalle loro case, non hanno tanta speranza, e ovviamente questo stress che c'è tra le persone, magari a casa, viene anche in chiesa. Persone stressate portano lo stress spesso in chiesa, giusto? E l'amore, l'unità, la comunità in Cristo è in crisi. Non c'è soltanto crisi a casa, nel cuore, ma crisi in chiesa anche. E Pietro vuole fare la guida, vuole fare il coach per questo gruppo scombussolato. E troviamo, proprio nel primo versetto del passo, versetto 22, i primi versetti del passo, il perché possiamo vivere questo vero amore e unità, in unità e comunità. Perché possiamo vivere questo amore tra di noi? Qual è il perché dietro? E ci dà un bel imperativo, quello centrale, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Quindi la prima ragione per cui possiamo vivere questo amore in unità e comunità è perché siamo ubbidienti alla verità. Leggiamo di nuovo 22. Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità per giungere ad un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Quindi il primo passo di tutto è ubbidienza alla verità, cioè la giustificazione. Il momento in cui riponiamo la nostra fiducia in Cristo, siamo giustificati, diventiamo figli di Dio. Il primo passo. Quindi ubbidienza al Vangelo. È il fondamento. Se non ripongo la mia fiducia in Cristo, non ho vita eterna, non ho la salvezza. Quando faccio quel passo, divento un figlio di Dio. Cosa succede in quell'attimo in cui ripongo la mia fiducia in Cristo e soltanto in Cristo? C'è uno scambio meraviglioso che succede. Scambio la mia sporcizia, tutto il mio peccato, e Cristo mi dà un abito perfetto, suo, bianco. È uno scambio scandaloso, perché io non merito quel scambio, ma Cristo ha pagato il prezzo, mi fa questo scambio quando ripongo la mia fiducia in Lui. E come sapete, avete studiato nel Nuovo Patto, ci dà un nuovo cuore, con nuovi desideri, nuove indole, nuove risorse, nuovo potere nello Spirito per vivere questa vita cristiana. Succede in un attimo, ci dà tutto ciò, il momento in cui crediamo. Siamo trasformati, boom, in un attimo. Poi c'è da vivere nello Spirito la vita cristiana, che non è facile, ma in quell'attimo ci dà tutto necessario. Quindi il risultato di questo primo passo, ubbidienza al Vangelo, cioè credere in Cristo, lui ci dice che anime purificate è il risultato. Quindi siamo stati messi da parte dallo Spirito Santo, in quell'attimo diventiamo famiglia. Il momento in cui credi, riponi la tua fiducia in Cristo, prendi una nuova famiglia. Ovviamente c'è sempre quella di sangue in cui sei nato, ma noi siamo famiglia in Cristo. Quando credi diventi un membro della famiglia di Cristo, il corpo di Cristo, lo stesso sangue, lo stesso padre. Diventiamo fratelli, sorelle, non più persone estranee. Ma qual è lo scopo di questo primo passo, ubbidienza al Vangelo? Lui dice, per giungere ad un sincero amor fraterno. So che probabilmente avete studiato diverse parole in greco per amore. C'è la Filadelfia, c'è ovviamente la città in America che si chiama Filadelfia, dovrebbe essere la città di amore fraterno, ma non è così amorevole la città di Filadelfia. Ma l'idea di un amore reciproco, tra fratelli, tra amici, quello è anche un amore terreno che possiamo produrre noi, tra di noi. Quindi una metà del Vangelo è produrre Filadelfia in noi, un amore fraterno tra amici in noi. Ma è interessante l'imperativo che c'è nel primo passo, in questo passo qua, amatevi intensamente a vicenda. Questo imperativo non è Filadelfia, è agape, un'altra parola più profonda per l'amore. E questo tipo di amore viene solo dal Signore. Lo Spirito che vive in noi produce questo tipo di amore in noi. Non è una cosa che possiamo produrre noi, solo tramite Lui. L'amore Filadelfia possiamo produrre noi, perché tu fai qualcosa di bello per me, ti faccio qualcosa di bello, c'è questo scambio. E se ti do questo, mi dai quello, tutto va bene. Ma se c'è qualcosa che non va tra di noi, non c'è più quel tipo di amore. Ma l'amore agape, o agape come volete dirlo, viene solo dal Signore. È un amore altruistico al 100%, non chiede il contraccambio, mai. Io voglio descriverlo così. L'amore del Signore, l'amore agape, è un amore nonostante. Ti amo nonostante il tuo peccato, ti amo nonostante il tuo comportamento. Non è un amore se o un amore ma. Non è un amore che dice, se fai così, ti amo. Se ti comporti così, ti amo. Ti amo, ma se fai questo, me ne vado. È un amore nonostante. Quello è l'amore del Signore. Che noi non possiamo produrre, non possiamo fabbricare questo tipo di amore. E poi il fatto che viene dal Signore, i non credenti non possono fare produrre questo tipo di amore per niente. Hanno bisogno dello Spirito Santo dentro di loro. L'altra cosa, non è un amore, non è un feeling, non è un amore di sentimenti, è un amore della volontà. Non è che mi sento di amare così, ma scelgo nello Spirito Santo di amare così. Magari c'è un momento in cui sono arrabbiato con Gianna e non mi sento di amarla. Gianna è mia moglie. Non mi sento di amarla, non ci sono i sentimenti proprio. Sono arrabbiato, ma devo scegliere nel potere dello Spirito Santo di amarla. E quella scelta della volontà viene dallo Spirito, viene da Lui, perché non voglio farlo nella mia carne. Quindi è un amore dalla volontà, è una scelta di amore, di amare così. Quindi la sfida con questo imperativo di amarvi, amarci intensamente a vicenda di vero cuore è l'ultima parte, di vero cuore. Possiamo amarci, ma di vero cuore. Com'è l'amore finto? C'è un bel passo in Salmo 55. Andiamo avanti, un altro. Ecco, che parla dell'amore finto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Quindi questo è l'amore finto. Tutti noi abbiamo sperimentato in qualche modo da qualcuno un amore finto, giusto? Ci fa schifo questo tipo di amore, giusto? Non è vero, non è un vero amore. Ma non riusciamo a fingere l'amore agape. È troppo costoso da fingere. Quindi deve essere qualcosa di soprannaturale, di cuore vero. Magari dico tra me e me, sì, dai, con i cari fratelli ci riesco. Riesco ad amare così. Ma magari con quei fratelli che mi danno fastidio è un po' più difficile. E quei fratelli che hanno calpestato il mio cuore non ci riesco proprio. Ma la verità è che è impossibile anche con i cari fratelli. Non riusciamo ad amare così, con questo tipo di amore, se non viene dal Signore, dallo Spirito. Perché è solo Lui che può produrre questo tipo di amore in noi. Quindi la prima ragione per cui possiamo vivere questo vero amore in unità e comunità in chiesa è perché siamo ubbidienti alla verità. Siamo diventati credenti tramite il Vangelo, la nostra fede nel Vangelo. Ma la seconda ragione, che vedremo nei prossimi versetti, è perché c'è stata una rigenerazione permanente e incorruttibile nei nostri cuori. Guardiamo. Sì, dal 22 a 25. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Quindi siete stati rigenerati, l'idea, nati di nuovo, siamo stati nati di nuovo. Pensando della prima nascita, il momento in cui siamo usciti dalla nostra madre, quello era basato nel corruttibile, nella carne, giusto? Questa prima nascita è stata prodotta da due genitori terreni, ok? E poi è destinato al decadimento, al degrado. Ho 37 anni e già noto certe cose che non posso fare rispetto a quando avevo 20 anni. C'è questo decadimento, questo degrado della carne, pian pianino. E andando avanti mi dicono che è sempre in discesa. Il corpo crolla, non funziona come dovrebbe, non ci sentiamo bene fisicamente. Quindi questa prima nascita dura poco, è come il fiore dell'erba, come dice Pietro. Sboccia bella, ma si secca e cade dopo un po'. E questa prima nascita, la nascita fisica, è la base dell'unità e comunità umana. Quando c'è unità, magari tra italiani o diversi paesi nell'Unione Europea, la base è sempre la carne. È l'unica cosa che abbiamo come non credenti. Ma cosa succede eventualmente all'unità e comunità umana? Crolla. Sempre. In ogni situazione, eventualmente crolla l'unità umana. Magari va avanti per tanti anni, ma eventualmente crolla in qualche modo. La nostra tentazione in Chiesa è di basare la nostra unità e comunità nella carne e non nello spirito. Magari diciamo, con tanta buona volontà e forze umane, con i nostri talenti nativi, facciamo dei compromessi, possiamo avere comunità e unità in Chiesa. Magari con dei sorrisi falsi, a volte le menzogne, possiamo imbottigliare le nostre ferite e c'è unità. No. No. Mai. Magari per poco tempo. Parliamo della seconda nascita, che fa la differenza. La seconda nascita, secondo Pietro, è basata nell'incorruttibile, nella parola di Dio che rimane in eterno e nello Spirito Santo. E la seconda nascita, quando nasciamo di nuovo, quella nascita è prodotta da due genitori eterni, la parola di Dio e lo Spirito Santo. Mi spiego, è una cosa interessante. Cosa attira il non credente verso Cristo? È lo Spirito che attira la persona che non conosce Cristo verso di Lui, tramite magari un altro credente, tramite la parola. Poi la parola informa quella persona: tu sei un peccatore senza speranza davanti a un Dio perfetto e santo, hai bisogno di un salvatore. Gesù Cristo è l'unica speranza, l'unico salvatore, e se riponi la tua fiducia in Lui avrai la vita eterna. La parola ci dice quello. Quindi lo Spirito attira, la parola informa, e quando quella persona ripone la propria fiducia in Cristo, lo Spirito viene dentro a trasformare. Quindi la nostra seconda nascita, in un senso, tra virgolette, ha due genitori eterni, lo Spirito e la parola. Ma questa seconda nascita non decade, non degrada col tempo come il corpo. Dura in eternità, sempre in fiore. E questa seconda nascita, la nascita in Cristo, è la base dell'unità e comunità in Chiesa. Dovrebbe essere almeno. E non crolla quando arrivano le scosse. Voi capite cosa sono le scosse? In un modo molto tangibile. Arrivano in Chiesa, in tanti modi. E quando arrivano, la nostra unità e comunità deve essere basata nella seconda nascita, in Cristo, lo Spirito. Quindi, al di fuori del Vangelo, non c'è speranza per noi di avere comunità, unità e amore in Chiesa. Ma perché c'è il Vangelo, e abbiamo creduto in questo Vangelo, possiamo avere vera unità, vera comunità e vero amore tra di noi in Chiesa. Quindi, abbiamo visto un po' il perché. Perché possiamo vivere questo amore, questa unità, questa comunità in Chiesa? Ma adesso, come? Come? Come possiamo vivere questo vero amore in unità e comunità? E Pietro risponde negli ultimi tre versetti. L'imperativo centrale è questo: desiderate il puro latte spirituale. Quindi, in capitolo 2, versetto 1, lui parla un po' delle pulizie di primavera. Lui dice: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. A certe persone piace pulire. Per me è la cucina. La cucina deve essere pulita, se no non sto bene. Quindi pulisco io la cucina e Gianna tutto il resto della casa. Magari non è uguale, ma faccio io la cucina. Mi dà fastidio proprio quando è sporca. Forse per te è il bagno, o magari per tanti uomini è la macchina deve essere perfetta, bella, pulita. Nello stesso modo, Pietro ci sta dicendo che certi peccati ostacolano l'unità e comunità cristiana in modo particolare. Questi peccati sono incompatibili con l'unità e comunità in Chiesa. E purtroppo sono spesso quei peccati tollerati anche in Chiesa. Sono visti più come peccati accettabili. Non possiamo accettare questi, ma questi chiudiamo un occhio. Ci fa un elenco. guardiamo un attimo quali sono questi peccati particolari. Lui dice cattiveria, o possiamo dire malizia, è una malvagità generale, una persona che ha un cuore catturato dal mondo, si comportano proprio dal mondo. Poi dice frode o inganno, l'idea di furbizia, insincerità, l'idea di tradimento tra amici. Poi l'idea dell'ipocrisia, una persona di doppia faccia, magari dice una cosa a questa persona o un'altra cosa a questa persona. Poi c'è presunzione anche dietro l'ipocrisia. Poi parla di invidie, risentimento, odio verso qualcuno per quello che hanno o ciò che sono. Poi l'idea di maldicenza, gossip, calunnia, sparlare delle persone, queste cose qua. E lui dice, sbarazzandovi, ma non è un imperativo, non è un imperativo. L'idea è questo, che dovremo svogliarci di questi peccati come vestiti infangati. Magari lavorando nel giardino diventiamo infangati. La cosa che voglio fare quando ho fango dovunque è togliere i vestiti e buttarmi nella doccia, giusto? E questa è l'idea qua. Nel primo secolo, non siamo sicuri, ma dai racconti storici che abbiamo, il battesimo era un po' diverso per i primi credenti. Loro, noi facciamo mettiamo la vasca e boom, boom, così, fatto. Per loro era un po' più personale, un po' più intimo. Per il battesimo dovevano spogliarsi completamente dai vestiti, scendere nell'acqua e salire, e prendevano un nuovo vestito bianco. Era un'immagine di quello che è successo nel momento in cui hanno creduto. Hanno tolto tutta la sporcizia, è stato dato a Cristo, sono nati di nuovo, sepolti con Lui, risorti con Lui, e poi hanno messo un nuovo abito. Abbiamo preso l'abito di Cristo. Quindi il battesimo è un'immagine di quello che è successo dentro. Quindi per loro era un processo un po' più personale. Grazie a Dio non dobbiamo spogliarci per il battesimo. Ma sbarazzandovi non è un imperativo. L'imperativo viene dopo. Ci chiediamo magari perché. Quindi l'imperativo è qui, desiderate il puro lato spirituale. Secondo me l'imperativo viene dopo, non è prima, perché noi tendiamo di fissarci nelle regole. Lottare contro questi peccati è importante, ma non è la chiave per la vittoria. Non è la battaglia più importante. Diciamo che se vediamo questi peccati in noi, nella Chiesa, è una spia rossa che lampeggia sul cruscotto. Quando c'è una spia rossa nella macchina che lampeggia, devi fermarti, devi spegnere la macchina, giusto? Quindi quando vediamo questi peccati nella Chiesa, è una spia rossa che ci dice che c'è qualcosa che non va, che dobbiamo vedere, dobbiamo sistemare. Ma l'imperativo viene dopo questo elenco e ci dice che il latte fa bene al corpo. Anni e anni fa, negli anni 80 in America, c'era una serie di pubblicità sul TV per pubblicitare il latte, bere il latte, per far bene il corpo. E c'era sempre questo ragazzo muscoloso, bello, magari senza camicia, e lui era lì a bere il latte, poi c'era il piccolo che guardava, wow, voglio essere come lui, lui beveva il latte. Poi c'era la bella ragazza, perfetta, truccata, e poi la bambina che guardava e questa ragazza beveva il latte. Quindi latte fa bene al corpo. E lui ci dà questo imperativo, desiderate il puro latte spirituale. L'immagine per noi è la fame del neonato per il latte della mamma. Io vivo questo ogni giorno perché la nostra piccola Sofia, che ha 9 mesi, vuole sempre mangiare. È solo il latte della mamma. Quindi il latte puro è la parola di Dio, è la Bibbia. E la fame della parola è la cosa centrale. Dovremo desiderare la parola come la bimba con il latte della mamma. Poi il latte puro è molto importante. Facile per noi prendere magari quello che dice qualcuno della parola. È importante tornare alla parola stessa. Va bene il commentario, va bene, ma torniamo alla parola stessa per trovare la verità. Qui non sta parlando della maturità cristiana. Spesso Paolo parla di latte parlando della maturità dei cristiani. Io non potevo darvi carne perché siete immaturi, vi do latte. Non sta parlando di quello, in questo caso. Sta parlando della parola. Quindi l'imperativo: desiderate il puro latte spirituale, e poi il risultato è questo: con esso cresciate per la salvezza. Cosa vuol dire? La salvezza qua è la nostra santificazione, il nostro cammino con Cristo. Abbiamo già creduto, quello è in passato. Stiamo parlando del cammino, la nostra santificazione. Quindi il latte serve per maturare in Cristo, per andare avanti con il nostro rapporto con Cristo. Uno scopo della salvezza è la maturità spirituale. Come abbiamo visto la settimana scorsa, è triste quando un bimbo non cresce alla maturità, giusto? Non diventa un adulto. Quindi, se desideriamo la parola e ci nutriamo da essa, pian pianino quei peccati nominati prima si aggiusteranno da soli. Quindi non dovremo focalizzarci sui peccati di toglierli, ma sulla parola. Che la parola ci aiuta a togliere quei peccati, pian pianino. Quindi focalizzati sulla parola, non sui peccati. Quindi, magari una domanda che esce fuori parlando di questo desiderio per la parola, per il puro latte spirituale, magari ci diciamo: cosa faccio se non desidero questo latte spirituale? Non desidero la parola. Non so voi, ma ci sono momenti, periodi nella mia vita in cui non c'è proprio il desiderio per la parola. Magari non c'è tanto tempo passato nella parola, non c'è neanche il desiderio. E quando c'è la mancanza del desiderio, della parola, del latte spirituale, è anche una spia rossa che dovrebbe farci pensare: ok, c'è qualcosa che non va. Se non c'è il desiderio nel mio cuore per la parola, ok, devo fermarmi un attimo per capire cosa c'è che non va. Un esempio che viene in mente parlando del latte spirituale e poi la fame per il latte, il nostro piccolo Lucas, che ha quasi 4 anni, a lui piace tanto mangiare schifezze, roba zuccherata, robaccia. Poteva mangiare quella roba tutta la giornata, senza mangiare una verdura, carne, poteva mangiare schifezze tutta la giornata. Ma quando lo fa, a pranzo, a cena, non vuole mangiare, non ha fame. È già sazio con la robaccia che ha già mangiato, ovviamente non fa bene al corpo, ma è già sazio. Quindi arriva al tavolo: ho preparato una bella piatto di pasta, qualcosa, non lo voglio, papà. Ma dai, è buono. E anche pesto al genovese, tu preferi? No, non lo voglio. Ma perché è già sazio dalle schifezze? Ma una sfida per noi e di esaminare ciò che ci nutre durante la settimana. Non è qualcosa da fare in modo legalistico, ma riflettere. Quali sono gli input nella vita quotidiana? In modo pratico, che cosa guardiamo? Che cosa ascoltiamo? Che cosa leggiamo? Quanto tempo passiamo nel fare queste cose? Se la nostra dieta principale di input è nel mondo, saremo affamati solo per quelle cose. Se mangiamo solo schifezze in settimana, spiritualmente parlando, avremo fame solo per schifezze, come Lucas con i biscotti, con le patatine. Invece, se includiamo input dalla parola, crescerà la fame per latte puro spirituale. Quindi più che gustiamo che il Signore è buono nella sua parola, più che avremo fame per essa. Non fraintendermi, non è malvagio guardare un bel film, ascoltare musica secolare, non è malvagio usare l'internet, no, per niente. ma dovremmo solo riflettere se non c'è proprio una fame per la parola, quali sono gli input, quali sono le schifezze che mangiamo in settimana spiritualmente parlando. Potrebbe aiutarci a sviluppare nello spirito di nuovo questo desiderio per la parola. Quindi facciamo un piccolo ripasso. Come possiamo avere l'atmosfera del bar in chiesa, tra virgolette? Lui ci ha dato due imperativi. Amiamoci intensamente a vicenda, di vero cuore, e desideriamo il puro latte spirituale. E lui ci ha dato due risorse divine per aiutarci. C'è la parola di Dio, che vedremo in Colossesi 3, magari, eccolo. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi e esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi la parola di Dio è una risorsa divina, e poi la cosa più importante è lo Spirito di Dio, che è messo dentro il cuore di ogni credente. Efesini 5. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il cuore e il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Quindi la parola e lo spirito sono le risorse divine per aiutarci ad avere questa atmosfera da bar in chiesa. E lo dico con sorriso, perché ovviamente non è un bar, la chiesa è una cosa molto diversa. Ma l'atmosfera, la comunione fraterna. Per concludere, volevo porvi una domanda. Qual è il rischio più grande se non ci amiamo così? Se non c'è unità e comunità in chiesa, qual è il rischio? Ovviamente abbiamo vissuto in diversi modi questo in certe chiese, ma guardiamo l'ultimo versetto, Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Qui non dice se siete ubbidienti, anche se l'ubbidienza è importante, non dice se vi comportate bene, anche se il comportamento è importante, non dice se fate buone opere, anche se buone opere sono importanti. Non sto dicendo che l'ubbidienza, il comportamento buono non sono importanti, ma il mondo aspetta quelle cose dai religiosi, giusto? Un religioso dovrebbe comportarsi bene, dovrebbe fare buone opere, ma queste cose non fanno girare la testa verso Cristo. Sono cose aspettate dalle persone religiose. Noi sappiamo che siamo più che religiosi, siamo credenti. Ma l'amore sacrificale di Cristo, vissuto in modo tangibile tra di noi, si ferma la gente nella loro traccia. L'amore sacrificale vissuto nell'unità in chiesa fa girare la testa verso Cristo. L'amore sacrificale vissuto qua in chiesa, tra di noi, uno verso l'altro, quando è manifestato nell'unità e comunità della chiesa, fa brillare Gesù in un modo straordinario, attira lo sguardo verso Lui. Quindi è molto importante che quando il mondo guarda il corpo di Cristo, vede l'amore di Cristo, vede la comunità, l'unità di Cristo, perché fa brillare Gesù, attira la gente a Lui. Se c'è una mancanza di amore tra i servi di Dio, c'è una mancanza di comunione fraterna e unità, ma il mondo dice, ma io posso avere quello qua al mondo. Ma se invece vedono l'amore reciproco, l'amore sacrificale tra di noi, vogliono Gesù, vedono Lui come l'oggetto prezioso e sono attirati a Lui.